L'alchimista. Economia, vite e prospettive nell'Europa che cambia. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.
Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'Alchimista. 7 giorni fa abbiamo dedicato un approfondimento a quanto accade in Ucraina. Danilo Elia, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, ci ha introdotto tra le pieghe del conflitto ucraino. Nei giorni successivi alla pubblicazione del nostro programma, le dimissioni del presidente Yanukovych hanno cambiato radicalmente le carte in tavola. Come ci raccontava Danilo Elia, uno degli elementi da tenere sempre presente nel considerare i fatti di Kiev è il posizionamento ucraino rispetto all'area di influenza dell'Unione Europea o viceversa dell'Unione Eurasiatica promossa dalla Russia di Putin. Questa settimana restiamo nell'area in qualche misura e, avvalendoci sempre della preziosa collaborazione di Osservatorio Balcani e Caucaso, intervistiamo Giorgio Comai a proposito delle Olimpiadi Invernali di Sochi, cittadina russa sulle rive del Mar Nero. Olimpiadi che già prima di iniziare il 7 di febbraio hanno suscitato notevoli polemiche sul piano internazionale legate al rispetto dei diritti umani da parte della Russia, ma anche in maniera particolare al tema dell'omofobia. Non lascia inoltre ovviamente indifferenti che il Caucaso sia un'area martoriata dai conflitti. Sochi non è distante dalla Ossetia del Nord, dalla Cecenia, dal Dagestan, regioni dalle forti spinte secessioniste e scosse da sanguinosi conflitti in cui Mosca non è mai andata per il sottile. Ma andiamo per gradi. Giorgio Comai, ricercatore presso la Dublin City University e collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, ci introduce a Sochi.
Le Olimpiadi appunto si terranno a Sochi, sulle rive del Mar Nero, nel sud della Russia. Insomma, stiamo parlando di Caucaso nord-occidentale, quindi una zona dal punto di vista diciamo geografico-climatico tutto sommato calda. Insomma, siamo vicini a pochi chilometri dall'Abkhazia, dove si parla esplicitamente di clima subtropicale. È una nota località insomma turistica dal punto di vista insomma delle vacanze estive, il mare, una sorta di riviera insomma della Russia, dove appunto vanno in vacanza oggi i cittadini russi soprattutto, e prima come dire sia i cittadini comuni che gli alti ranghi dell'Unione Sovietica.
Nota località turistica estiva, una sorta di riviera russa, così Giorgio Comai descrive Sochi. Cosa determina la scelta di svolgere la competizione proprio a Sochi anziché in altre località probabilmente più indicate?
La scelta di Sochi come sede delle Olimpiadi è sicuramente simbolica ed è legata certamente a una passione personale che il presidente Vladimir Putin ha per la regione. Quindi Sochi è sia il luogo dove Putin trascorre spesso le sue vacanze invernali, dove va a sciare, viene spesso ripreso nel corso degli anni, non è una passione diciamo appena arrivata, ma è anche il luogo in cui spesso si sono avuti incontri internazionali, una sorta di capitale estiva della Russia, così l'ha voluta rendere Putin in questi anni. La regione di Krasnodar, in cui si trova Sochi, è anche uno dei territori più ricchi di tutta la Federazione Russa, e quindi da questo punto di vista vuole essere sicuramente una vetrina di un paese nuovo, dove c'è un relativo benessere, è una città sicuramente ordinata, pulita rispetto a molte altre zone della Russia stessa, e quindi la scelta è quella sicuramente di mostrare una vetrina, una zona di successo della Russia.
I I media internazionali hanno posto l'accento sul pericolo di attentati nell'area, da sempre contesa tra la Russia e le varie spinte indipendentiste sviluppatesi nelle diverse regioni. Le incursioni russe sono parte della memoria collettiva, come racconta Fatima Atlisova, uno dei primi giornalisti russi ad aver ottenuto asilo politico in Occidente nell'era Putin, costretta a lasciare il suo paese e il suo lavoro da giornalista a causa delle continue minacce a lei e alla sua famiglia.
La mia famiglia ha personalmente sofferto durante quei lunghi anni di guerra. Sono cresciuta ascoltando i racconti della mia bisnonna, racconti che atterrivano. La mia bisnonna raccontava che il fiume del suo villaggio era saturo di cadaveri. Ragazzini, donne, bambini. Nemmeno i cani si avvicinavano per berne l'acqua. Quando i russi si avvicinavano al villaggio, di solito all'alba, verso le 4 di mattina, la gente capiva che stavano per arrivare, perché gli animali iniziavano a strepitare, i cani abbaiavano, le mucche muggivano, i cavalli nitrivano, le oche starnazzavano. Le truppe scortavano i carri con le teste dei circassi decapitati, inviate come esemplari a San Pietroburgo, e gli animali ne avvertivano l'odore. Questo racconto io l'ho sentito dalla mia bisnonna, per noi non si tratta di una storia remota, e che Krasnaya Poliana, la montagna dove si svolgeranno le competizioni olimpiche, sia un luogo intriso di sangue, lo testimoniano anche gli appunti e i rapporti dei generali che hanno partecipato a queste ultime battaglie. Una canzone circassa narra che fino all'ultimo grido tutti coloro che potevano tenere in mano dei bastoni, non delle armi, donne e bambini, tutti uscirono incontro ai russi e tutti morirono.
I fatti narrati risalgono alla guerra russa del Caucaso, andata avanti tra alti e bassi tra il 1817 e il 1864 e terminata con l'annessione della regione del Caucaso settentrionale all'impero russo. A distanza di 150 anni la memoria dei fatti è sepolta ulteriormente sotto il cemento delle Olimpiadi di Sochi, dalle parole di Fatima Atlisova tratte dal sito di Osservatorio Balcani e Caucaso.
La costruzione delle infrastrutture di Sochi è stata una vera e propria opera di negazionismo e di simulazione. Siamo stati privati per sempre della possibilità di avere un giorno delle esequie di massa, seppellire i nostri morti e costruire un memoriale. Tutto è stato sommerso dal cemento. Sono state ritrovate centinaia di ossa. Uno degli operai si è licenziato perché mentre manovrava il bulldozer per scavare le fondamenta ha scoperto quella che di fatto era una fossa comune. Corpi umani, ossa, adulti, bambini. Era sotto shock, tremava mentre me ne parlava. Non abbiamo evidenze documentarie della continuazione contemporanea di questa guerra. Sì, è la continuazione, è una profanazione. Sono passati sul mio popolo con il bulldozer per la seconda volta. L'operaio si è licenziato. Ha detto: «Non me la sento più di lavorare lì».
L'operazione di rimozione raccontata dalla giornalista Fatima Atlisova riporta alla memoria situazioni simili in cui paesi ospitanti importanti manifestazioni sportive si confrontarono, fosse pure per semplice marketing, con pagine dolorose della storia passata. È il caso di Canada e Australia che in occasione dei giochi olimpici riconobbero lo sterminio dei popoli indigeni da parte dei colonizzatori. Così non accade in Russia, dove le ferite raccontate da Fatima Atlisova sono mantenute vive dalla situazione attuale e dove l'esigenza di Putin è di mostrare il più possibile al mondo e sul piano interno una situazione pacificata.
Per tanti anni appunto si è parlato del conflitto nel Caucaso del Nord, prima per quanto riguarda le guerre in Cecenia e poi riguardo il conflitto che si è ampliato sempre di più le regioni circostanti come Ingushetia e Dagestan. Quelle sono territori diciamo, relativi al Caucaso nord orientale, quindi a qualche centinaio di chilometri da Sochi stessa, una distanza che in qualche modo mostra una diversa densità, una diversa frequenza di eventi terroristici, di scontri tra ribelli e forze dell'ordine russe. Quindi se sono all'ordine del giorno nelle zone come il Dagestan, nel territorio di Krasnodar, nella zona di Sochi, sono eventi rarissimi. Quindi come dire, la ribellione legata al Caucaso del Nord non è strettamente legata a Sochi. Certo, l'attenzione mediatica che le Olimpiadi richiamano insomma, portano naturalmente un aumento dell'attenzione verso Sochi anche dal punto di vista di possibili attentati e possibili scontri.
Questo era ovviamente nuovamente Giorgio Comai, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso. È infatti interesse della Russia far sì che nulla accada nell'area nelle settimane delle Olimpiadi. Come raccontavamo la scorsa settimana, anche il conflitto in Ucraina insiste in qualche modo sul terreno del contendere tra Russia e Unione Europea dell'influenza sull'area del Caucaso. Con Putin che lancia nel 2015 l'Unione Eurasiatica, potenzialmente antagonista dell'Unione Europea sui mercati internazionali e come peso diplomatico. Il tutto ha anche ripercussioni sul piano interno per Mosca. Giorgio Comai, nuovamente collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso.
Sì, un collegamento c'è. Cioè, d'altra parte, nei media locali russi si cerca in qualche modo di prendere le distanze, di far notare al contrario quanto le pressioni indebite arrivino non dalla Russia, ma dall'Unione Europea e dall'Occidente più in generale. Quindi è importante ricordare come per Putin sia certo le Olimpiadi avesse lo scopo di presentare il paese a livello internazionale, ma le Olimpiadi sicuramente è anche un modo per rafforzare la propria legittimità interna, per rafforzare il proprio sostegno interno. Da questo punto di vista gli eventi in Ucraina non pongono in nessun modo in dubbio la legittimazione di Putin a tenere la Russia, anzi viene presentato come tentativi di destabilizzare la regione provenienti da forze insomma, che hanno obiettivi ben determinati, quindi l'attacco all'Ucraina è presentato in parte anche come quelle manifestazioni come un attacco alla Russia stessa.
Pressioni esterne e instabilità interna. Da un lato l'Unione Europea che contende a Mosca aree tradizionalmente sotto la sua influenza, dall'altro le forze ribelli del Caucaso del Nord che non hanno mai cessato di mettere in discussione il dominio russo. Se le prime possono essere gestite internamente da Putin come elemento di propaganda e anche non senza ragioni, è fondamentale che in queste settimane non si parli di attentati o scontri armati, non solo nella regione di Sochi ma nell'intera area.
Infatti si è notato in questi mesi un aumento incredibile dei controlli di sicurezza nella regione di Sochi e dintorni, nei territori confinanti. D'altra parte, come abbiamo visto qualche settimana fa con l'attentato a Volgograd, forze, come dire, i ribelli o questi gruppi terroristici che sono attivi nel Caucaso del Nord possono, come dire, raggiungere ed esprimersi anche in territori ben lontani da Sochi e comunque colpire l'immagine. Quindi se da una parte è importantissimo per Putin poter parlare di successo alla fine delle Olimpiadi, un elemento cruciale, soprattutto dal punto di vista interno, è quello di poter dire che è andato tutto bene. E se non ci sono attentati terroristici, in qualche modo i media locali potranno sicuramente raccontare che è andato tutto bene, non vi sarà molto spazio per dire che non hanno avuto luogo manifestazioni di un certo tipo, eccetera. Se invece avesse luogo in Russia nelle prossime settimane un attentato che può essere a Mosca, può essere a San Pietroburgo, non deve essere necessariamente a Sochi, naturalmente queste Olimpiadi verranno ricordate in modo diverso.
In tutto questo, commenta Fatima Tlisova, sempre dal sito di Osservatorio Balcani e Caucaso, eventuali spostamenti di guerriglieri si sono verificati in estate tra maggio e settembre. Successivamente non sarebbe stato infatti possibile a causa della neve che blocca i passi montani. Le misure di sicurezza introdotte, quindi a Sochi da novembre in avanti, sono state, secondo Fatima Tlisova, introdotte troppo tardi. Sullo sfondo, l'esigenza di attirare capitali e mostrare il lato più accattivante della Russia da parte di Putin.
Il desiderio è stato quello di mostrare certamente, insomma, il proprio potere personale e mostrare al mondo questa capitale estiva, questa nuova faccia della Russia. Quindi anche il fatto di scegliere una località, diciamo, marittima è sicuramente parte di un tentativo di rebranding, in cui la Russia non è solo il luogo grigio e freddo della periferia moscovita, ma è anche appunto un luogo alla moda, dove tutto il mondo può venire a vedere competizioni sportive e dove, come dire, anche il clima è amichevole.
Tuttavia le cose non sono andate esattamente così. Giorgio Comai.
Quando è stato deciso di portare le Olimpiadi invernali in Russia, diciamo ad ogni costo, l'idea è quella di mostrare un paese forte, un paese in grado di competere e vincere con tutto il resto del mondo, e quindi mostrare una situazione di successo. In quelle circostanze, ad esempio, la promessa da parte di Vladimir Putin di investire una grande quantità di denaro per attrezzare l'area, adattarla alle Olimpiadi, era motivo di vanto. Con il passare degli anni e l'aumento, diciamo, senza limiti delle spese, si è passato dalla previsione di circa 7-8 miliardi di dollari a quasi 50 ad oggi, quello che voleva essere un messaggio di forza, un esempio di come la Russia di oggi è ricca e può essere un luogo di investimento, invece al contrario ha mostrato i segni di debolezza della Russia. Quindi per quanto riguarda gli investimenti ha mostrato come ci sono numerosi casi di corruzione, di spesa di soldi pubblici, diciamo, ingiustificata, del fatto che nella zona hanno potuto lavorare a certe condizioni solo uomini d'affari vicino al presidente. Quindi quello che voleva essere un'occasione per mostrare la possibilità di investire in Russia, in qualche modo hanno mostrato le debolezze strutturali, quindi da una parte la corruzione e dall'altra parte tendenze repressive anche dal punto di vista politico, quindi le nuove leggi omofobiche, la limitazione alle manifestazioni pubbliche, arresti che sono tenuti negli ultimi mesi e che sono, insomma, continuati ad avvenire riguardo ad oppositori politici, insomma, hanno mostrato gli aspetti della Russia che forse si voleva far meno vedere al mondo.
Chiudiamo qui questa nostra incursione nelle Olimpiadi invernali di Sochi e nelle loro implicazioni geopolitiche. Staremo a vedere cosa accadrà con le Olimpiadi invernali russe in corso dal 7 al 23 febbraio. Ringraziamo intanto Giorgio Comai, ricercatore presso la Dublin City University e collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, come ringraziamo ovviamente l'Osservatorio tutto per il lavoro svolto.